Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Star Fox.
Ho un'altra gran pietra miliare del mondo dei videogiochi. Prima di cominciare però vogliamo ringraziare i nostri mecenate, coloro che ci aiutano a sostenere questo progetto, farlo portare avanti. Siamo contentissimi perché siamo appena tornati da Bologna e abbiamo potuto incontrare dal vivo alcuni di voi e quindi è stato ancora più figo vedere e ascoltarvi le vostre voci, perché voi siete abituati ad ascoltare le nostre, ma finalmente ascoltiamo anche un po' le vostre. Quindi grazie a tutti quanti e adesso avete il vostro elenco dinamico per cui andiamo tanto fieri. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
E in attesa di vederci dal vivo come abbiamo già fatto a Bologna, vi ricordiamo che potete consultare enciclopediadevideogiochi.it dove trovate tutti i link per trovarci in giro per internet tra Instagram, Telegram, YouTube, Twitch. Ormai ci siamo allargati, oggi siamo usciti anche, come avrete visto quando ci seguite nelle live su Twitch, siamo usciti dal solo effetto sonoro delle nostre voci, adesso ci mettiamo anche la faccia letteralmente e quindi potete vederci di solito quando registriamo il mercoledì sera con il dietro le quinte di quello che effettivamente succede quando registriamo. Quindi enciclopediadevideogiochi.it per trovarci.
Star Fox, parliamo un po' di Star Fox perché è uno di quei giochi che quando io lo vidi la prima volta mi ricordo di aver visto questo gioco e dicevo ma non è la stessa console con cui hai sempre giocato, perché questo gioco è completamente diverso da tutto quanto il resto, perché sembra di stare in sala giochi veramente a giocare a uno di quei giochi 3D pieni di poligoni. E questa è stata la mia primissima impressione con questo titolo e effettivamente è un titolo che impatta tanto nonostante sia da un certo punto di vista una tech demo, cioè è stato creato perché si voleva far vedere le capacità che aveva la macchina.
La mia esperienza con Star Fox è molto particolare, in realtà non ci ho giocato, l'ho sempre visto e l'ho visto nei negozi, e nel quel famoso negozio, quella giornaleria in realtà, quell'edicola che abbiamo citato ogni tanto, tiriamo fuori quando parliamo dei giochi, quando li abbiamo visti, soprattutto del Super Nintendo, perché aveva appunto una console Super Nintendo dove ogni tanto metteva su la cartuccia del gioco del momento e lo si poteva provare o comunque guardare. Quindi io ho questo ricordo di Star Fox, la prima volta che l'ho visto, l'ho rigiocato dopo con l'emulazione e appunto anche poi ripreso in mano per prepararmi per l'episodio. Mi ha sempre fatto specie perché è un netto passo differente rispetto ai giochi abituati quel momento lì. Io mi ricordo appunto del Super Nintendo ancora col 2D molto colorato, gli RPG, GDR, JRPG, e quindi questo gioco che si discosta totalmente con questo 3D che avevo giocato le prime volte abbozzato su Amiga con i primi poligoni, questi giochi un po' particolari, mi aveva fatto, non dico storcere il naso, però mi faceva strano vedere qualcosa di 3D così presto e quindi l'ho un po' saltato. Riprendendolo invece mi ha davvero sorpreso, e probabilmente non ci ho giocato neanche tanto perché al tempo frequentavo più le sale giochi e quindi non essendoci non è stato in arcade non sono riuscito a godermelo nel periodo.
C'è da dire che però è un gioco che ha veramente fatto la storia, e quest'oggi, visto che abbiamo due esperienze di videogioco abbastanza diverse io e Yuga, ci vogliamo far aiutare anche da un ospite che ha scelto appunto questo titolo, probabilmente perché è molto legato, insomma ci racconterà nel corso dell'episodio, lo presentiamo, è Guglielmo De Simone, l'autore delle Camere Chiare, un podcast di cui ci parlerà sicuramente. Benvenuto.
Un salutone, grazie Eis, grazie Yuga, è veramente un piacere essere qui con voi all'Enciclopedia dei Videogiochi. E, oddio, sono un po' emozionato, devo essere sincero, perché insomma un po' perché andiamo veramente a viaggiare nel tempo, con ricordi molto piacevoli di... Mi piacerà parlare proprio di esperienza videoludica, non tanto di esperienza di gioco, perché per tutta una serie di cose mi è rimasta dentro. Ma dopo 30 anni, insomma, Star Fox veramente è un gioco che è rimasto profondamente dentro di me. Ancora oggi mi capita di andare a rivedere i gameplay e riandare a spucciare un po' le belle esperienze nei vari pianeti del sistema di Lylat, ma ne parleremo bene, insomma sarà un bel viaggio.
Ecco, parli proprio di esperienza e visto che sei l'ospite di questo episodio, una domanda che facciamo sempre è: perché la motivazione per quale vuoi parlare con noi in questo episodio, cosa ti lega appunto a questo gioco?
Quando ci siamo sentiti con Ace, la prima cosa che gli ho detto è: appena possibile facciamo una puntata su Star Fox, anche perché l'anno scorso c'è stato il trentennale dall'uscita in Giappone, e tra l'altro siamo di lì, insomma siamo a febbraio, quindi almeno nel momento in cui stiamo registrando, quindi anche questo è motivo per me di gaudio. Per quanto riguarda il discorso di come ho incontrato questo titolo secondo me storico, posso dire che l'ho conosciuto con curiosità sulle pagine delle varie riviste del tempo, parlo di Game Power, parlo di CVG, dove per me era veramente qualcosa di strano. Io sono stato un videogiocatore della prima era in cui per me il Super Nintendo era appena arrivato in Italia, lo conoscevo in versione giapponese e americana perché avevo questo mio amico che aveva questa versione dello SNES statunitense, e quindi come ho appena avuto modo di poter acquistare poi la versione italiana, è stato proprio il secondo titolo che se la contendeva al negozio con Turtles in Time, quindi è stata una dura battaglia perché avevamo una bellissima esperienza con mio fratello, anche lui grande videogiocatore dell'epoca, sacrificare una giocata seria, rifare tutti i livelli di Turtles in Time per un salto nel buio, perché poi pompavano tantissimo la pubblicità con la giga, ancora ricordo, si può dire, sì. ho detto proviamoci. Ovviamente il packaging non era proprio dei migliori, tra l'altro all'epoca in Europa era arrivato con il titolo di Starwing che perdeva tantissimo anche in termini, poi se volete ne parliamo anche del perché di questa cosa, e niente, ho cominciato e è stato, non so, un colpo di fulmine veramente, ragazzi. Cioè io come ho visto la scritta Nintendo con questa soundtrack molto epica, perché poi è questo gioco di regia di questa astronave con la parte posteriore che avanzava verso il pianeta di Corneria, e poi, cioè, scegliere il percorso tra i vari disponibili, e mi sono ritrovato con la sequenza introduttiva che ci scagliava verso i primi nemici da affrontare con quell'allarme, con quell'emergenza, no, che riecheggiava, e quell'inquadratura con finale con sfumatura, no, dissolvenza, che in cui i quattro Airwing andavano con il booster. Cioè ragazzi, cioè, se questo è l'inizio, io ero partito già strafomentatissimo, quindi ho detto ragazzi, e poi il resto è stato un viaggio in cui io, poi fan di Star Wars, all'epoca l'avevo appena conosciuto perché avevo avuto penso 9-10 anni, mm-hmm. ed è stato un viaggiare con anche con soprattutto con il cuore, perché le musiche che il comparto musicale secondo me sono quelle che hanno fatto secondo me la differenza anche con i titoli successivi, addirittura secondo me hanno, perché poi ho visto che le musiche di Hajime Hirasawa fondamentalmente sono stati un unicum nel franchise, e lo hanno secondo me incastrato, cioè o meglio lo hanno posto come una gemma preziosa nel franchise, come fosse addirittura una vera e propria space opera, perché molti temi sono ricorrenti. E vedendo già il parallelismo con Star Wars, in cui c'è questo discorso, a me ha lasciato veramente ancora nel tempo la bellezza di un'esperienza che non è solo sparare la destra manca, perché poi il gioco di per sé è anche abbastanza nella dinamica molto molto lineare, poi voi lo direte sicuramente meglio di me.
Bene, direi che hai introdotto già un sacco di argomenti che spulceremo, andremo un po' più nel dettaglio adesso nelle prossime parti, quindi non mi rimane altro che dire: indossiamo i nostri caschi da pilota, entriamo nelle nostre astronavi 3D e prepariamoci a lanciarsi nello spazio profondo di Star Fox ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Star Fox, un gioco del 1993 sviluppato da Nintendo assieme appunto ad Argonauts, uscito per Super Nintendo, pubblicato ovviamente dalla stessa Nintendo, ed è uno space shooter su binari, un rail shooter. È molto interessante appunto lo sviluppo, come diciamo c'è questo 3D che rivoluziona un po' il modo di giocare all'interno del Super Nintendo, che comunque è partito molto bene. Ci sono già degli esempi, il 3D come dicevo anche con giochi Amiga eccetera, si stava studiando, si stava arrivando, anche se con altre tipologie di 3D, ma appunto partiamo dalla storia, quindi siamo nel 1990 e il Super Nintendo parte con grandissimi titoli che introducevano un po' queste caratteristiche.
La scena in questo momento è divisa in tre ambiti, no? Negli arcade ci sono gli arcade dell'Atari, c'è Battlezone, c'è l'arcade di Star Wars, che appunto il nostro ospite ha già citato come franchise, considerato uno dei primi on-rail shooter in cui non devi tu andare in giro ma spari a questi ambienti 3D che sono wireframe, quindi senza poligoni ancora. Dall'altra parte c'è l'ambiente home computer, che è quello che ha citato Yuga, l'Amiga e non solo, perché ci provano i vari computerini europei a creare ambienti 3D. E poi c'è la parte delle console. La parte delle console si trova un po' indietro sotto tanti aspetti, perché ci sono pochissimi esempi e tanti modi per fare il pseudo 3D, no? La simil 3D, perché la grafica a sprite funziona decisamente meglio, non fa fondere le macchine. E a proposito di macchine, parliamo di quelli che sono i giochi di macchine, perché ad esempio titoli come Rad Racer o Lotus, ce lo ricordiamo sull'Amiga, o OutRun negli arcade, utilizzano questo sistema che non è un vero e proprio 3D, ma hai l'impressione di andare avanti nello schermo. Questo è un elemento che rimane e che verrà portato in Star Fox, quello di guardare la propria macchina, il proprio veicolo che va avanti, avere la terza persona dietro. Ma si arriva a un vero e proprio 3D grazie al Super Nintendo e soprattutto grazie al lavoro che ha fatto Argonaut. Argonaut è uno studio inglese che parte da una sola persona, un certo Jeremy Elliott Sun, o Jazz Sun, che è affascinato da Star Wars e dal gioco arcade, decide di, è un genio effettivamente, perché a soli 16 anni si mette a retroingegnerizzare quel sistema e riesce a creare Star Glider per home computer. Questo titolo non viene pubblicato da nessuno, perché nessuno vuole ascoltare un sedicenne, allora decide: vabbè, allora faccio la mia compagnia, e fonda Argonauts, prendendo anche spunto dal nome, no? Jason sembra Jason, quindi Giasone, e gli Argonauti, e quindi da qui il nome della compagnia. Argonaut, che decide di concentrarsi sullo sviluppo di Star Glider e poi su conversioni, buttandosi nel campo delle console. Cosa un po' controintuitiva, perché siamo in un periodo in cui in Inghilterra vanno forte gli home computer. Loro, appunto, perché lui e i suoi amici, fondamentalmente, poi vedremo alcune delle figure chiave, decidono di provare a sviluppare qualcosa per allora il NES e il Game Boy.
In quel caso i titoli relativi, se non ricordo male, per il fatto del Game Boy, ricordo un titolo che si chiama X, se non ricordo male, no? Hanno tentato questo esperimento di veramente spremitura, no? della macchina, credo però con grafica vettoriale. Con Star Fox c'è stato poi in realtà l'esordio invece proprio con il 3D poligonale solido, quindi da quel punto di vista la storia di questa giovane e rampante software house è particolarmente, veniva anche tra l'altro salutata con un plauso di elogio anche nelle riviste del settore. Ricordo come insomma c'erano già case molto più blasonate e la Nintendo, ecco, il dipartimento di sperimentazione si è preoccupato di giocare bene, tratto addirittura da mantenere segreto, e si raccontano aneddoti particolari addirittura di progetti passati attraverso pacchetti di sigarette, cioè roba degna della migliore spy story da questo punto di vista. Quindi
i pizzini di Nintendo.
Sì, sì, che sembra che addirittura sia proprio una pratica ricorrente da Nintendo, cioè lavorare per pizzini per non far uscire fuori chissà cosa. Quindi
la spinta che quindi prende Argonaut con questi tentativi, questi giochi, queste conversioni, perché riescono anche a portare lo stesso Star Glider per Nintendo, riescono appunto a farsi notare dalla stessa Nintendo, gli propongono le demo appunto anche del gioco di X, come dicevi, e Nintendo rimane effettivamente impressionata dal loro lavoro. È una cosa che abbiamo visto anche quando abbiamo recensito, comunque abbiamo parlato di Highscore, il documentario di Netflix, che racconta un po' anche la loro storia di come si sono approcciati con Nintendo in tutta segretezza, perché Nintendo appunto gli fa venire da loro e gli fa vedere quello che sarà il Super Nintendo, quindi gli fanno vedere questa cosa segretissima, si ritrovano immischiati in questo colosso dei videogiochi e gli danno anche una bella gatta da pelare, una bella patata bollente, perché meccanicamente e tecnologicamente è il punto fondamentale anche per far girare proprio Star Fox, ovvero lo sviluppo di quello che si verrà a chiamare chip Super FX,
quello che è stato chiamato brevemente il chip Mario, che andrà utilizzato appunto in alcuni titoli tra cui lo stesso Star Fox. È interessante perché quando Nintendo mostra ad Argonaut il Super Nintendo, gli mostra quei tre titoli con cui uscirà, quindi Super Mario World, un gioco fantastico che abbiamo già recensito, che mostra i muscoli di sprite grandi, di tanti colori, mostra la potenza grafica del sistema. Dall'altra parte ci sono F-Zero e Pilot Wings, che invece mostrano il Mod 7, il fantomatico Mod 7, che è una maniera per fare del 3D ma barando un pochino, nel senso che in quel caso il Mod 7 è una maniera di visualizzare delle immagini andandole a strecciare e a modificare in modo da rendere 3D, quindi è un po' un'evoluzione di quello che abbiamo visto con Lotus, con i vari blocchi di macchine vecchi. L'idea che aveva Miyamoto inizialmente, soprattutto su Pilot Wings, era far vedere anche il lato di quello che è l'aereo che vai a utilizzare, il biplano che vai a utilizzare in Pilot Wings, cosa che non si poteva fare con il sistema, appunto c'era bisogno di un chip nuovo. Interessante tra l'altro, nei vari meeting che i ragazzi di Argonaut fanno in Giappone, gli viene chiesto quanto volete per sviluppare questa cosa, vi diamo tre giochi e ci fate il chip, e in quel momento Jessan pensa alla cifra più alta possibile immaginabile, che per lui erano 2 milioni di dollari, lo dice, e dall'altra parte senza battere ciglio gli dicono va bene dai, ce li abbiamo, ve li possiamo dare.
Parliamo degli anni 90 poi, quindi
sì, esatto, quindi vuol dire che con l'inflazione è più o meno 4 milioni e mezzo, quindi tanti bei soldi che effettivamente faranno la fortuna di Argonaut, che però adesso ha una grande sfida, no? Portare questo chip Super FX, che inizialmente doveva essere implementato nella stessa console, però lo sviluppo insomma richiede un pochino più di tempo, quindi la console esce senza, ma decidono di includere un chip all'interno di ognuna delle cassettine che andranno poi in vendita. Interessantissima come pratica, viene fatto anche, è già stato fatto insomma altre volte sul NES con le memorie espandibili e queste cose qua tramite le cartucce. Adesso è tempo di farlo anche sul Super Nintendo.
Star Fox riesce a uscire con questa divisione nello sviluppo, dove il team di Argonauts, visto che sono dietro anche alla creazione del chip Super FX, si occupano più della parte tecnica, di come far girare il gioco, delle meccaniche, tutto quello che riguarda l'esperienza fisica, il gameplay proprio di gioco e la tecnica, mentre Nintendo si occupa più della tematica, della scenografia, della sceneggiatura del gioco. Quindi ci sono questi compiti ben distinti tra i due partner.
L'anello di congiunzione è un certo Shigeru Miyamoto, che si mette dietro i ragazzi di Argonaut con una sigaretta a guardarli sviluppare, e da due direttive fondamentali che vanno a unire quella che è la storia con il sistema Lylat e la squadra Star Fox a quello che è il gameplay proprio di gioco. Le due direttive fondamentali sono: uno, partite da un cubo, e quindi non la prima persona, ma partite da un oggetto che io voglio vedere, che poi sarà l'astronave. E quindi questo elemento del mettere l'astronave che vedi da dietro diventa fondamentale per questo gioco e dà molta più personalità a questo titolo rispetto a un qualsiasi gioco in prima persona con dove vedi semplicemente il reticolo dove sparare. L'altra grande direttiva è l'ispirazione da un tempio, dal tempio di Fushimi Inari, di fare un gioco dove non c'è un movimento tridimensionale a 360 gradi, che sicuramente dal punto di vista della prodezza tecnica, insomma, è figo vedere qualcosa dove ti muovi in giro per lo schermo, come ad esempio succede in Wing Commander, che abbiamo trattato un po' di tempo fa, ma qui c'è l'idea di avere uno schema che comunque ha una progressione lineare, ha un inizio, uno svolgimento all'interno di questi tunnel, se vogliamo chiamarli così, quindi di nuovo torna all'on rail, ispirati appunto dai cancelli del Fushimi Inari, per poi arrivare a un boss alla fine. Quindi l'idea di avere un livello torna qua, la parte di videogioco vera e propria. Questo sarà l'anello di congiunzione, no? Quindi tra il primo ponte effettivamente che si viene a creare tra il Giappone e uno studio non giapponese che collabora direttamente con Nintendo.
Il ponte, bellissima questa metafora, prosegue secondo me anche sempre sul fronte delle ispirazioni, perché Miyamoto fondamentalmente fa tantissimo riferimento sia alla cultura occidentale, ispirandosi se non altro per le immagini, no, di promozione ai Thunderbirds, no? Quella serie fantascientifica sci-fi degli anni 70 realizzata con l'animatronic, cioè queste marionette molto bizzarre, no? Con questi modellini, richiama tantissimo, no? Quell'estetica, tra l'altro, che non si è poi più ripresa nel franchise, secondo me con enorme rammarico da parte mia, non sono nessuno per dirlo, però rendeva e rende tutt'oggi anche purtroppo uno stacco con il resto del franchise, poi anche con la cultura, con il folklore giapponese, nel senso che le figure dei personaggi, poi vabbè, li presenteremo per chi non li conosce, comunque parliamo di animali antropomorfi, una volpe, un falco, una rana e un coniglio, tolta la rana che è una mascotte in realtà, la mascotte o l'animale preferito di uno dei programmatori, ma per il resto della squadra sono animali profondamente legati alla mitologia giapponese. Parliamo di Fox, voglio dire, ci sarebbe da parlare credo a capitolate. E lo stesso, il fatto stesso che il villain, no, Andros, il dottor Andros, sia un primate, quei due animali e il comandante, il generale Pepper, sia un cane, non è buttato così a caso, perché questi due animali simboleggiano due stili di combattimento orientali. Quindi c'è tutto un voler mettere insieme, no? Un melting pot, due visioni che Miyamoto tra l'altro sente molto vicine, perché mette la passione, mette la propria esperienza tutto sommato culturale che lo ha profondamente segnato, no? Come ogni giapponese, per tirare fuori qualcosa che possa essere il più possibile appetibile non solo al mercato giapponese, ma soprattutto a quello occidentale.
Poi è interessante perché cani e scimmie sono nemici per natura in Giappone, è un po' come dire cani e gatti qua, c'è la stessa cosa, no? Nel team cominciano ad arrivare tante belle persone anche da parte di Nintendo, gente che è diventata molto famosa. C'è un certo Koji Kondo che però in questo caso non fa le musiche ma fa solo la parte di sound design fondamentale per questo titolo, perché va a sottolineare col riverbero, con una serie di suoni quando ti passa l'astronave sopra, l'astronave gigante sopra, che tra l'altro è anche questa una citazione di Guerra Stellare, no? Il sentirti piccolo con la grande astronave, il grande incrociatore vicino, è bellissimo. Mentre la musica viene composta dal già citato Hajime Hirasawa, fondendo tanti generi diversi, no? C'è un po' di rock, c'è un po' di blues, c'è un bel basso spesso, ed è il tema iconico iniziale e anche tra l'altro il tema finale dei titoli di coda. Sono veramente fighi, belli e ti danno una sensazione di adrenalina che sale, no? Non solo la velocità di combattimento, ma c'è anche proprio la velocità all'interno di ogni schema sottolineata dalla musica.
Ma aggiungo sul fatto del comparto musica che è interessante parlare e continuare a battere il pulsante proprio su questa visione da space opera, che non è solo parlare di storie fantascientifiche barra fantasy alla Star Wars, è come se fosse tutto inscritto, la narrazione, la lore di Star Fox inscritta all'interno di un'opera in cui la musica va ad accompagnare dall'inizio alla fine, a scandire i singoli momenti, al punto tale che anche le boss fight presentano una loro OST ricorrente, penso al Phantom per esempio, no? Che ha nella sua evoluzione, no? Presenta il suo tema esclusivo, questo sentire, no? Costante, che diviene appunto una sinfonia a più voci, e tu fai parte di questa sinfonia, è bellissimo. Ripeto, riandare a vedere per esempio i vari gameplay di Star Fox 2, in quel caso non c'è quel trasporto, benché sia tecnicamente superiore su vari aspetti, però è quella che fa la differenza, è sentirsi iscritti in un'opera nella quale tu fai la tua parte. Quindi il coinvolgimento in un gioco tecnicamente, ripeto, non banale, elementare, ma nella sua, con tutti i giochi Nintendo nella loro semplicità trovano il loro punto di forza nel coinvolgimento, però lì c'è un valore aggiunto che è quello di una colonna sonora e di una regia in cui si inserisce questo. Cioè basti pensare al tema ricorrente del gioco, dell'opera, ricompare in formati diversi se si termina lo stage sui pianeti o nello spazio, e nello spazio c'è una, viene resa ancora di più l'epicità del tema, no? Della vittoria, le inquadrature, la variazione di regia, di campo, di fotografia, è qualcosa che dopo aver sudato, perché si suda su Star Fox, ragazzi, ha voglia di dire, come si sente in giro, che sì, vabbè, capisci i pattern, le dinamiche. Io ho ancora ricordi di alcuni stage, quelli spaziali, soprattutto il settore Z in particolare, ragazzi, ancora ho il mal di pancia se ci penso, perché te la sudi, cioè il boato finale dopo la boss fight, e poi ascoltare il tema con violini e archi, ragazzi, cioè, ma di chi stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando?
È sceneggiata molto bene la colonna sonora, come dicevamo, proprio come una space opera, quindi è molto cinematografico, non solo dal punto di vista visivo, e c'è un elemento che poi troviamo spesso anche in altri giochi, viene da citare anche Kingdom Hearts, nei voli con la Gummy Ship, ci sono degli elementi dove siamo dentro l'astronave, abbiamo il combattimento contro il fulcro, il motore centrale, insomma il reattore dell'astronave, e ci giriamo intorno per sparare, una cosa che comunque la troviamo molto spesso, e in Star Fox c'è, e ovviamente il fatto che l'abbiano fatto in questa maniera è un testamento anche per l'ispirazione di giochi futuri. Sono d'accordo sul fatto appunto dell'aggiunta delle colonne sonore, dei temi specifici per alcuni personaggi, li rende ancora più caratterizzati, ed è una cosa che questo gioco fa benissimo. E da un punto di vista di scenografia e anche di immagine, è il fatto che noi stiamo parlando di noi siamo il protagonista, però facciamo parte di una squadra, e questa squadra non è come magari in arcade eccetera, che è il nostro compagno con lo split screen o sullo stesso schermo. Qui giocando da soli li vediamo assieme a noi, siamo un gruppo di astronavi, sono parte integrante del gioco, noi effettivamente ci sentiamo parte di una squadra, non siamo l'eroe solitario, anche se appunto ci dà anche quest'idea, però noi facciamo comunque parte di un gruppo di mercenari che sono uniti, e i piccoli dialoghi che ci sono tra i vari personaggi, che è una componente anche molto divertente di come si esprimono gli altri personaggi, azzeccata dal punto di vista scenografico e cinematografico soprattutto.
No, ma poi ricordati, Yuga, che della tua squadra devi anche rendere conto poi a ogni stage, quindi se ti muoiono è colpa tua.
Esattamente, perché questo gioco ha degli schemi che sono con un punteggio. Tra l'altro, una cosa interessante, perché c'è un po' di accessibilità, vogliamo chiamarla così, il fatto che il punteggio ha una percentuale, ma non devi per forza uccidere tutti quanti i nemici che sono sullo schermo, è una barra che si carica, ad un certo punto hai fatto abbastanza e quindi raggiungi il 100%, il massimo dello score. C'è un sistema di score che varia in base anche a se i tuoi compagni sono sopravvissuti o meno, e parliamo un po' di questi compagni, perché noi siamo Fox McCloud, appunto la volpe protagonista e capitano della squadra Star Fox, e poi abbiamo tre personaggi che sono Sleepy Todd, che è una rana, e poi abbiamo Peppy Hare, che è una lepre, e Falco Lombardi, che anche se si chiama Falco, e qua è una cosa un po' particolare, è un fagiano in realtà, ho scoperto, comunque un uccello generico più che un falco.
Non lo sapevo.
Che è un po' il rivale, se vogliamo chiamarlo così, di Fox McCloud, il comandante in seconda. Loro quattro appunto sono con personalità diverse, li vediamo perché interagiscono direttamente col protagonista, una serie di suoni, perché non c'è voice acting, anche se all'interno del gioco ci sono alcune parole dette. Questa è un'altra cosa che mi aveva stupito quando lo giocai al tempo, perché c'è qualcuno che dice delle parole a un certo punto all'inizio e alla fine del gioco, quindi è molto bello che ci sia Pepper che parla ad esempio all'inizio delle missioni, o anche una voce robotica, ti fa immergere all'interno di questo sistema solare. Piccola curiosità tra l'altro sul design dei personaggi, che appunto sono animali antropomorfi che hanno le gambe che sembrano robotiche, quindi ci sono state una serie di congetture sul fatto che magari sono persone che per essere piloti sono dovuti amputare le gambe, mi ricordo questa cosa come una leggenda metropolitana, è semplicemente stata una scelta di design grafico perché era figo vederli con le gambe robotiche, quindi
sono diventati dei meme.
Esatto, sono diventati dei meme con poi in generale questo gioco è stato tanto utilizzato nella cultura meme con le varie frasi che poi verranno dette ad esempio in Star Fox 64, a sottolineare ancora di più quanto sia unico questo gioco da questo punto di vista rispetto a tanti altri dello stesso genere.
E a proposito di meme, penso che sia arrivato il momento giusto per parlare del famosissimo barrel roll che c'è in Star Fox, che è appunto citato tantissimo nella cultura dei videogiochi, anche nella cultura pop ormai, che viene introdotto in questo gioco appunto come meccanica per evitare i colpi. Qui ci possiamo muovere nell'ambiente tridimensionale, possiamo accelerare e frenare per farci largo nelle peripezie che ci sono, negli ostacoli che vedremo, e anche per evitare le astronavi che ci arrivano da dietro. Quindi come negli arcade, negli space shooter, che abbiamo le astronavi che arrivano dalle retrovie, in modo da non obbligarci a non stare sempre sul bordo dello schermo, anche qui abbiamo questa situazione e possiamo accelerare per evitarli. Cosa particolare è che con i dorsali del pad possiamo spostarci di 90 gradi per evitare, per stare più vicino possibile ai lati dello schermo. Premendo due volte velocemente ti permetteva di fare questo barrel roll, che come sappiamo non è un vero e proprio barrel roll, si chiama un tonneau più che altro, anche se in francese tonneau vuol dire botte, che però è un altro tipo di manovra aerea acrobatica.
Si tratta di un rollio, solo che uno gira intorno a una botte, quindi come se fosse su una vite, e uno invece gira intorno a te stesso. Diciamo che la cosa spettacolare è questa all'interno del gioco. Bello perché nella modalità, questo gioco hanno comunque tenuto la modalità in prima persona, vedi proprio il cursore con il bersaglio che si gira di 360 gradi proprio nel momento in cui facciamo il barrel roll. Oltre a questo appunto abbiamo il blaster, che è un'arma con cui possiamo attaccare, abbiamo un tasto specifico per le bombe Nova, e che sono sostanzialmente dei wipe screen, quindi la possibilità di attaccare contemporaneamente tutto quello che c'è a schermo in quel momento. E poi durante le nostre esplorazioni dei livelli avremo diversi potenziamenti, che sono uno scudo, che tra l'altro è stato reso
una gran furbata,
il modello diventa da poligonale a wireframe facendolo diventare trasparente, quindi invincibile per un periodo, e poi c'è la possibilità di prendere un potenziamento per il nostro blaster, che diventa un doppio laser, poi con un doppio laser potenziato per avere la versione massima. Questa è una cosa classica del shoot 'em up, il fatto che fai l'upgrade alle tue armi, le potenzi, e che poi se succede qualcosa di sbagliato, se perdi un'ala, se vieni danneggiato, puoi perdere questo tipo di potenziamento.
Questo fu però, ahimè, purtroppo un elemento di demerito nelle riviste dell'epoca, che avvertivano un po' la mancanza di varietà nell'arsenale, no? Limitarsi a un potenziamento tutto sommato anche abbastanza potente, no? Si parla di dal laser ai cannoni al plasma, insomma, anche perché una volta abilitati i cannoni al plasma si gioca alla grande, cioè ti dico che si rasenta l'overpowering, però insomma stiamo lì. Ed era molto interessante il fatto che le meccaniche di gioco ancora oggi tra gli appassionati e i detrattori del titolo, non riesco ancora a capacitarmi come possa essere detrattori di Star Fox, però si mette proprio in evidenza quanto si rischia di mischiare troppo le carte, nel senso, vero, è un titolo arcade pensato per console da casa, quindi niente a che vedere con un PC o con l'Amiga, per esempio, che presentava già titoli come X-Wing, insomma Wing Commander, come abbiamo già parlato, e proporre un linguaggio e una meccanica di gioco tipicamente arcade con un approccio grafico che richiama i simulatori su una console tutto sommato che era ancora, almeno in Italia, ancora poco terreno, no? Nel suo parco titoli. E mi dispiacque tantissimo, no? All'epoca leggere paragoni, secondo me, che non avevano assolutamente senso con Silphid, per esempio, della Sierra, nella sua versione per Mega CD, tra le altre cose, in cui si paragonava, ecco, naturalmente la velocità, la dinamica, ma secondo me era qualcosa che non aveva assolutamente senso, perché erano due tipi di gioco completamente diversi, erano entrambi degli sparatutto a binario, ma ripeto, mancava quel discorso dell'esperienza che ha fatto anche la differenza con altri titoli, anche sul Nintendo, come Vortex, per esempio, della Orgonaut, ma che non aveva quel discorso della narrazione. Ripeto, è sempre lì, andiamo lì, è quello che è la storia raccontata attraverso un gioco relativamente semplice ma altamente spettacolare, è quello che fa la differenza, secondo me. Per riprendere il discorso della, diciamo così, del ponte tra cultura occidentale e cultura orientale, è curioso, a me ha sempre, diciamo così, ha sempre colpito questa vicinanza delle figure riportate e affrontate su schermo, con gli origami, per esempio, e il rimando quasi, no, alla non ti dico quasi un rimando metafisico, però sai, il mondo delle idee platoniche, no, delle figure universali legate molto alla geometria, no, che sono forme elementari ma che riescono a descrivere il mondo, no, che fa parte della geometria euclidea, quindi parliamo dell'antica Grecia, che ce la riportiamo ancora oggi, no? Quindi è un rapporto tra plasticità e figurativo, no? Il fatto che l'esperienza ti diventa qualcosa di diverso, che tu, secondo me, forse anche inconsapevolmente, no? Ma vai a vedere quanto quello che tu stai facendo su schermo è qualcosa che va ben oltre l'esperienza ordinaria, e quindi vedi cose nello spazio, una cosa lontana, un'esperienza lontana, attraverso delle figure che non sono riconducibili a quello che vediamo ogni giorno. Anche questa estetica, no? Che delle idee pure e incontaminate, qualcuno poi le ha un po' anche un po' avvicinate a una visione un po' alla Miyazaki, no?
Poi è interessante perché hai parlato di due elementi che trattano lo spazio in maniera completamente diversa, perché l'elemento origami ti fa pensare a qualcosa di molto piccolo, e effettivamente qui hai l'idea, l'impressione nel gioco di avere un modellino che combatte contro altri modellini, appunto altri origami, altre macchine che per quanto grandi siano comunque sono dentro uno schermo, quindi non te le immagini gigantesche, ecco. Dall'altra parte l'aspetto che dici tu, lo spazio sconfinato, e quindi ti senti piccolissimo tu nei confronti di una navicella spaziale che ti passa sopra e occupa la maggior parte dello schermo, no? Quindi è molto interessante come vengano fuse queste due impressioni. Sul concetto platonico, eccetera, c'è da ragionarci, secondo me, su questa cosa. Perché, tra l'altro, il fatto di utilizzare poligoni e non wireframe, secondo me, è un altro modo per dare matericità in realtà a quello che vai a guardare, rispetto a qualcosa di molto più concettuale. Io penso sempre a Tempest come gioco wireframe di riferimento, dove lì è proprio una cosa quasi psichedelica, uno potrebbe dire. No? Giochi futuri, ad esempio, parlando di poligoni e di sensazioni simili metafisiche, mi viene in mente Rez. No?
E poi mi permetto di aggiungere pure un'altra cosina, il fatto che sia presentata, no, una guerra, tutto sommato una guerra civile se vai a vedere, no? Però riprendo anche proprio il discorso di un prodotto presentato per un mercato che è quello familiare, no? Perché poi questo Nintendo continua ancora oggi a fare, soprattutto per un titolo di cui non è solo distributore ma anche realizzatore. Quindi presentare una guerra in una forma più edulcorata, secondo la logica della lotta di sopravvivenza degli animali. Cioè, tu immagini se fosse stata una storia in cui era una guerra a tutte volpi, sarebbe stata molto più cruda, no? E quindi invece qui si va sul discorso interspecie, no? Che è un po' la logica dei vari film di fantascienza con gli alieni, eccetera. Però fondamentalmente è una guerra che poi si sviluppa poi nella lore più successiva, no? Si capisce che Andros faceva parte comunque, no? Anche di Corneria, no? C'è tutto un discorso particolare in cui in realtà la guerra interspecie va un po' a edulcorare invece la brutalità di una guerra in corso, magari anche di appartenenti allo stesso pianeta. Fondamentalmente Nintendo non poteva, secondo me, sbilanciarsi troppo a fomentare un discorso epico macchiandolo con troppo sangue, portandolo per le famiglie, secondo me. Poi questa ovviamente è una mia interpretazione al tutto.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
visto che abbiamo citato spesso e molte volte Guerre Stellari, Star Wars, anche l'intro di Star Fox è ovviamente un omaggio, non poteva non esserlo. Infatti un elemento che troviamo spesso dai film spaziali successivi a Guerre Stellari è proprio l'intro, dove in un ambiente spaziale con un pianeta in sottofondo, comunque con un elemento, dall'alto arriva piano piano, lentamente, un'astronave, e anche all'inizio appunto di Star Fox, nella presentazione, abbiamo una scena del genere. Quindi già qui il tributo è d'obbligo. La storia di Star Fox è relativamente semplice, perché siamo sul sistema di Lylat ed è attaccato dal malvagio scienziato Andros, che abbiamo già nominato. Noi facciamo parte di un team di mercenari sotto gli ordini del generale Pepper, che dal pianeta Corneria ci dà appunto l'obiettivo di debellare, sconfiggere questa minaccia. E qui il gioco parte con già una scelta interessante: il fatto che ci siano alcuni livelli, soprattutto il primo e l'ultimo, in comune, e poi sta a noi inizialmente scegliere la route, ovvero il percorso da effettuare, da intercorrere per arrivare alla fine del gioco. Quindi il primo, partiamo da Corneria, dove c'è il tema del primo livello famosissimo e iconico, dove impariamo anche le prime manovre di gioco, dei laser, il passare dentro gli anelli, che inizialmente quando lo vedevo mi ha fatto un po' raggelare il sangue a posteriori, perché ci ho giocato ovviamente dopo a Star Fox, quello che diventerà il primo livello di Superman 64 quindi quando l'ho rivisto anche in Star Fox mi è venuto un po' raggelato il sangue. Però fa parte integrante del gioco ed è un elemento del rail shooter, appunto, di cui fa parte. Quindi vediamo che siamo...
Però c'era meno nebbia.
Esatto, anche meno nebbia. Quindi iniziamo su Corneria, siamo in mezzo ai palazzi di Corneria, prendiamo mano con le prime meccaniche di gioco. Quindi cominciamo un attimo, non è un vero e proprio livello tutorial, ma cominciamo a conoscere i personaggi e il gioco ci mette di fronte pian piano i vari ostacoli che dobbiamo affrontare.
Quelli che sono gli archi da passare, che appunto sono nel tutorial, tornano già nei livelli. Hai un vantaggio a farli, perché non è che devi per forza farli, ma se li fai ottieni quello che è il boost all'arma o ad esempio una bomba aggiuntiva, e questa cosa la troveremo poi in vari livelli, in tante salse. Qua si sono divertiti proprio a trovare tutte le possibili interazioni che possiamo avere con l'ambiente 3D, con le porte, cose che cadono, ostacoli, eccetera eccetera. Queste tre route sono di rispettivamente 6 schemi con il livello 2 e 7 schemi con il livello 3, quindi c'è un incentivo a fare più punti fondamentalmente nella terza modalità. E queste strade sono tutte e tre in ordine, quindi il livello 1 è un po' più facile, il livello 2 ha qualcosina di più difficile, il livello 3 è quello più difficile di tutti. E sono tre approcci che hanno senso anche a livello di storia, perché il primo, cerchiamo di arrivare più velocemente possibile su Venom, che è il pianeta corrotto gestito appunto da Andros, passando attraverso a quella che è l'armata spaziale avversaria. Il livello 2 invece è una route che prevede entrare su Venom tramite una porta sul retro fondamentalmente, quindi coglierli di sorpresa, mentre la terza è cercare di distruggere completamente tutte le difese del nemico. Infatti ci sono i boss più grossi in questa route, per arrivare poi a combattere di nuovo su Venom, che ormai è sguarnito dalle protezioni. Quindi anche a livello strategico hanno senso queste tre. Dopo aver fatto questo livello su Corneria e aver sconfitto il primo boss, tra l'altro tutti questi boss vengono citati al fine della route con il nome, le armi, quindi ancora di più a sottolineare come ciascuno degli elementi di gioco sia un personaggio, anche se è effettivamente una macchina. Dopo aver appunto sconfitto questo primo boss, abbiamo uno schema su una fascia di asteroidi, quindi qua c'è più l'aspetto arcade del gioco, perché lo schema parte in prima persona, noi abbiamo il select per poter cambiare la telecamera, però qui è una cosa molto più shoot 'em up, molto più simulazione di volo, in cui abbiamo tanti asteroidi da evitare, da distruggere, e contemporaneamente arrivano anche a attaccarci una serie di nemici piccolini, fino ad arrivare a quello che è il boss anche di questa fase, che è il Rock Crusher, che in questo caso sta cercando di raccogliere risorse dai vari asteroidi, e noi dobbiamo distruggerlo per poter avanzare.
C'è chi lamentava nella meccanica di gioco delle sezioni sezioni spaziali, in senso più stretto, il fatto che la visione all'interno del cockpit fosse presente solo in quelle sezioni, non nelle sezioni di pianeta. Ma poi ragionandoci, tu immaginati con il mirino a rasentare a terra, che se non ricordo male rischia anche di spezzarti le ali, perché c'è questa cosa poi da aggiungere, che tu, i nemici ti vengono tutto sommato solo all'altezza dell'orizzonte, puoi trovare qualcosa piede a terra, però nella sessione spaziale invece ti spuntano da ogni dove e quindi l'utilizzo del mirino può essere funzionale, naturalmente funzionale, niente di più, niente di meno, anche se, devo essere onesto, ho sempre preferito la visione da fuori e non quella con il secondo, la seconda telecamera, quella più vicina, che non vedevi più nulla in realtà, quindi... C'era molto, ci si guadagnava tanto in spettacolarizzazione, secondo me.
Infatti è un escamotage le tre telecamere, che viene usato anche in alcuni racing game in 3D. Quindi sono d'accordo del fatto della seconda telecamera, che è un po' più a contatto con la macchina ma non dentro, che effettivamente ti fa vedere sempre di meno, quindi si opta sempre per la visuale un po' più lontana o quella in prima persona, ovviamente.
Tra l'altro poi è una cosa che tantissimi giocatori, anche dei vari Grand Theft Auto eccetera eccetera, utilizzano quasi sempre la telecamera più lontana anziché andare in prima persona. È uno opzione, ma c'è la voglia di guardare il proprio personaggio che si muove, tant'è che soprattutto adesso vanno tanto di moda i third person shooter più che i first person shooter.
Poi il modello dell'Airwing nella sua semplicità è qualcosa di spettacolare. Che vi devo dire, io sono innamorato di Star Fox, sì. Ragazzi, tanto da tirar fuori anche la romanità che è in me.
Star Fox è un gioco particolarmente veloce e con questa varietà tra mettersi in terza persona, in prima persona, in base alle situazioni e con tutto quello che abbiamo a schermo, tutti i nemici e tutti i proiettili che dobbiamo schivare, quando abbiamo le boss battle, quindi con queste astronavi più grandi, come ci sono comunque questi elementi di gioco molto molto grandi, non sempre, presi dalla frenesia, si riesce a vedere dove colpire solitamente. Qua invece Star Fox fa una cosa molto intelligente. Ogni boss ha i suoi punti deboli, ci sono i punti deboli e sono raffigurati con dei pezzi diversi, insomma colorati in maniera diversa, e sono un po' come le lucette nei laser game. ti invogliano a dire ok, senza dire colpisci qua, ma sono molto impattanti alla vista, quindi è sempre ben visibile dove poterli colpire e ovviamente la nostra strategia per poterlo fare dovendo schivare tutto quanto. È una cosa, è una scelta molto accurata, senza dover indicare con frecce, che aumenta ancora di più, favorisce sempre di più l'immersività. E quindi rimaniamo sempre sul tema di vivere un'esperienza da film.
Sentendo di parlare mi venivano in mente due immagini molto belle del retro sci-fi. Uno, quando ho parlato del laser, mi viene in mente proprio questi triangolini, questi poligoni, no, luminosi. Mi ricordavano molto un gioco che quando ero bimbo io andava molto di moda, Made in USA, era il Laser Tag. Questa cosa, questi.
Ah sì.
Mm-hmm. E poi Captain Power, tantissimo, no? Cioè questa cosa dell'utilizzo, cioè questa cosa che tu utilizzavi il giocattolo, no? Con questa sorta di film in cui tu interagivi quando si illuminavano determinate aree sullo schermo, no? E utilizzavi come proprio per sparare sullo schermo queste videocassette interattive. Però ovviamente erano giocattoli molto avveniristici, parliamo degli anni 83, credo. Vabbè, comunque siamo della nostra generazione sta roba.
Continuando quella che era l'aspetto della prima route, se vogliamo descriverla così, poi faremo un paio di salti anche sulle altre, perché secondo me ci sono cose interessanti da dire. La Space Armada, molto interessante, perché è questo combattimento alla fine in cui cambia un po' il movimento del giocatore. Non è più verso il fondo, ma ci giriamo intorno a quello che è il nostro obiettivo. Questo mi ha ricordato ancora di più Guerre Stellari, quando tu sei all'interno della Morte Nera e devi andare a colpire l'obiettivo in fondo, e siamo ancora a metà della strada, insomma, di questa route. Continuiamo e ogni schema aggiunge qualcosina, modifica qualcosina, perché lo schema successivo, che è quello intorno a una grande meteora, ci dà tanti ostacoli da evitare, dobbiamo cominciare a frenare per la prima volta, che è una cosa che non sempre viene fatta all'interno dei giochi, soprattutto on rail, ma qua è necessario per evitare di, o prendere il tempismo giusto, ecco, per evitare di prendere dei colpi. Questo lo fa assomigliare molto di più a uno shoot 'em up classico, di quelli a scorrimento laterale, Parodius, Gradius, se vogliamo citarne due velocissimi. E qui c'hai anche una serie di boss che cominciano a essere meno astronavi e più animali, anche proprio come design, perché combattiamo con quello che è un'astronave trottola, che però assomiglia un po' a un ragno, si cammina come un ragno, quindi hai queste macchine con qualcosa di organico all'interno, ecco. E questo viene sottolineato ancora di più perché lo schema successivo, quando arriviamo finalmente su Venom, abbiamo due schemi, uno di seguito all'altro, uno in atmosfera e poi uno sulla superficie. In quello sull'atmosfera incontriamo Phantron, che appunto è stato citato prima, con la sua musica, che ha questi movimenti erratici e usa gli ologrammi per spostarsi, quindi ancora di più sottolinea come non siano semplici macchine ma abbiano quasi una personalità, no? Questo sembra molto un ninja.
No, ma è l'unico che ha un verso quando lo colpisci.
Sì, sì, è proprio una macchina che sembra quasi alieno questo aspetto, ma molto animalesco, ecco, ancora di più.
Sembra sembra un'enorme testa di volpe quasi, in realtà, se ci fai caso.
Sì, per poi arrivare, appunto, dopo aver sconfitto Phantron, che ritorna anche però nello schema di superficie, scendiamo appunto sulla superficie di Venom per andare a combattere il boss finale, appunto questo Andross, che si presenta con un testone gigante che è diventato iconico, insomma è stato utilizzato anche in altri giochi, citato, sono stati fatti dei meme insomma su questo faccione, che affrontiamo in un combattimento in cui lui cerca addirittura di risucchiarci letteralmente con la bocca. Noi dobbiamo frenare per cercare di non finirgli dentro e progressivamente distruggere gli occhi fino a che riveleremo il cubo da distruggere, che effettivamente è il cuore di Andross, se lo vogliamo chiamare in questa maniera. È un combattimento molto bello che finisce, diciamo, una delle tre possibilità per finire questo gioco. Questa route, devo dire che è utile a capire effettivamente come funziona il gioco, e forse era la loro modalità per Argonaut, per Nintendo, per capire un po' il test, no? Vediamo cosa funziona e da qua partiamo per fare qualcosa di più, perché poi quando andiamo a vedere gli altri due livelli vengono aggiunte ancora più cose diverse, nonostante ci siano tanti schemi che si ripetono, perché siamo di nuovo su Venom, siamo di nuovo su Corneria, la fascia degli asteroidi ritorna, ma c'è sempre qualcosa di diverso, non solo nel piazzamento dei nemici che sono diversi, ma anche proprio in cosa il gioco fa per complicare le cose, sia dal punto di vista tematico ma soprattutto dal punto di vista gameplay.
Sì, perché in effetti se andiamo a considerare alcuni stage, passo sempre alla serie dei settori, lì diventa veramente un vero e proprio test per sviluppare quasi delle facoltà di riflesso, no? Nel senso che alla fine ci si trova quasi di tutto sullo schermo, al punto tale che voglio dire, ovviamente la macchina a un certo punto rallenta, ma il gioco è talmente bello che almeno per me dava, soprattutto nei momenti più concitati, quella sensazione quasi da bullet time, no? Cioè a un certo punto rallenti, no? Cioè, anche tra virgolette il limite della macchina entrava a servizio dell'esperienza di gioco.
È proprio la limitazione che avevano a cercare di mostrare cose che non si potevano fare col Super Nintendo, perché mi vengono in mente quelli che sono i pianeti che andiamo, gli altri oltre a Corneria. Tu hai citato appunto i settori, che sono il settore X, Y e Z, che incontriamo nelle altre due route e ciascuno ha delle caratteristiche, mentre se pensiamo ai pianeti, che sono Titania, è un pianeta che inizia ghiacciato, noi dobbiamo spegnere una specie di macchina del clima e vediamo come cambia la palette grafica mentre stiamo giocando. Dall'altra parte abbiamo Fortuna e Macbeth, che sono invece il pianeta dei dinosauri, con le piante, con l'acqua, c'è un mostro effettivamente che andiamo a sconfiggere alla fine, ci sono questi attacchi con i serpenti giganti che ti sparano dall'acqua, e dall'altra invece Macbeth, che è ambientato all'interno di una caverna, quindi con un soffitto finalmente, dove c'è lava, quindi fondamentalmente sono uno dell'acqua e uno del fuoco, se vogliamo ridurli a questo. Ma ciascuno ti mostra qualcosa di diverso, no? Perché dei nemici che spuntano fuori dall'acqua tecnicamente non è così semplice farli, perché stiamo parlando comunque di poligoni e di conflitti che devi mostrare a schermo, conflitti proprio di renderizzazione che non sono così semplici da risolvere. Però si vede che, io mi immagino, questa cosa non è confermata, ma mi immagino che Argonaut provavano a fare qualcosa e appena veniva fuori un bug o anche semplicemente riuscivano a risolvere un problema, c'era uno degli altri del team di Nintendo, se non lo stesso Miyamoto, che diceva: bene, facciamolo diventare una feature del gioco, facciamo che questo diventi una parte fondamentale,
sì, sì,
di un determinato schema, no?
Sì, 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 sì. Titania, no? È il nome della regina, no? Degli elfi, no? Sono inoltre in mezza estate, quindi questo risveglio della natura, no? Una natura pazza fondamentalmente, perché poi o fuori controllo come lo era lei punita da Oberon, insomma, con Puck, e poi Macbeth, quindi Lady Macbeth, no? La crisi, fondamentalmente tutta l'atmosfera del pianeta Macbeth è claustrofobica, opprimente fino all'ultimo, no? E anche se tu ci fai caso, anche la macchina che tu vai nella boss fight a combattere ha una soundtrack particolarmente isterica. E poi appunto quanto la Nintendo abbia, cioè, si diverta tantissimo a giocare con le cose, no? Il fatto che chiami il pianeta da cui si inizia Corneria, dal termine corner, no? All'angolo, no? All'angolo basso, il settore XYZ prova a mettere ancora più, in maniera forse giocosamente spaccona, no? Cioè noi stiamo giocando su uno spazio tridimensionale, il termine easter egg, tante piccole modalità giocose per rendere una guerra, non per renderla giocosa, intendiamoci, però per edulcorare qualcosa di più grande, secondo me.
Continuo un attimo sul lato giocoso con due aspetti che sono la parte più nascosta di questo gioco, perché negli schemi della fascia di asteroidi hai la possibilità di sbloccare due route alternative, cioè puoi distruggere alcuni asteroidi che compaiono in formazioni particolari, devi distruggere quello al centro colorato, altra citazione degli shoot 'em up, dove il nemico colorato diversamente era quello che di solito ti dava i potenziamenti. Qui appunto distruggendolo cadiamo a un certo punto nel buco nero, il buco nero che viene presentato tra l'altro come The Awesome Black Hole, quindi il buco nero fantastico, il buco nero fighissimo, dove però è sparito il padre di Fox McCloud, James McCloud, che qua viene citato, poi in altri titoli lo ritroveremo di nuovo citato, una specie di cestino dove finiscono tutti quanti i rimasugli, i rifiuti dello spazio, e quindi troviamo tanti rottami di nemici che noi stessi abbiamo sconfitto, quindi una sorta di cimitero dello spazio. E quindi c'è l'aspetto negativo, se vogliamo così dirlo, della presentazione di quella che è la guerra, quindi vedere le macerie della guerra da questa parte è, in termini di gameplay, un modo per arrivare più velocemente alla fine, perché questo buco nero ci può far uscire in uno dei tre settori, quindi finiamo nel settore X, nel settore Z, oppure direttamente su Venom, saltando gran parte del gioco.
Un warp come nella migliore tradizione di Nintendo, ovviamente. No, dico, tra l'altro particolarmente inquietante, aggiungo, cioè nella sua essenzialità, con questo sfondo che ondeggia costantemente con questa musica ipnotica, perché sono 3-4 note che si ripetono. È un'esperienza particolare, non io all'epoca non la feci mai a luci spente. Sempre un po'.
L'altro schema speciale particolare si chiama Out of This Dimension, e l'ho trovato come titolo anche molto adatto, e che in realtà sfonda, in questo caso abbiamo le tre dimensioni, quindi fuori da queste tre dimensioni. Io lo prendo un po' come gioco meta, perché sfonda in realtà la quarta parete, e è uno schema stranissimo dove alla fine il boss è una slot machine, e per distruggerla dobbiamo far venire fuori i tre numeri della slot machine 777, come il classico slot, e alla fine dobbiamo anche ricostruire le lettere The End, che appunto fa la fine, per finire questo livello. Molto particolare, è appunto molto fuori dagli schemi, esce un po' dalla storyline tipica per strizzare l'occhio un po' a, appunto, fuori dal gioco, quindi fuori da questa dimensione. Molto molto carino.
Non solo, cita anche il mondo reale, il nostro mondo, perché le musiche che troviamo all'interno di questo schema sono Strauss, musiche insomma che derivano dalla musica classica, quindi ce ne sono diverse sia dalla cultura occidentale che anche dalla cultura orientale, perché ci sono alcune canzoni anche giapponesi del folklore. Una easter egg vero e proprio, no?
Sì, anche perché poi i nemici sono aeroplani di carta, ecco che torna al discorso dell'origami, della essenzialità, no? della piccolezza.
Esatto.
E poi tra l'altro, ecco, proprio per la rottura della quarta parete, il gioco non finisce. Cioè, è vero che tu termini con la The End, però rimane lì. Infatti io aspettavo sempre quando stavo lì.
È un purgatorio un po' inquietante, effettivamente.
Bravissimo, sì, rimani lì. Cioè, peggio del buco nero. Cioè, molto peggio. Rimani lì e dici... E poi c'è questa situazione che tu percepi, sempre a livello di esperienza, un po' grottesca, straniante, che c'è questa musichetta allegra di quella che chiude gli stage, che va al libitum. Quindi che succede? Rimani un po' sospeso, perché sei, come ha detto giustamente Yuga, hai rotto la quarta parete, sei nel mondo reale e basta, il gioco è finito. Cioè, non è che ci sta, stai fuori dalle dinamiche, dalle meccaniche.
Mentre invece quella che è il finale canonico, se vogliamo chiamarlo così, del gioco è il combattimento appunto su Venom, che può avvenire in tre modalità, appunto, come vi ho detto, quella un po' più facile con il faccione da sconfiggere, nel livello 2 ci sarà una seconda fase, e poi nel livello 3, quello più difficile di tutti, ci sarà addirittura una terza fase in cui il faccione, dopo un passaggio intermedio in cui c'è un poligono ricoperto dalle facce dello stesso Andros, si ricomporrà in un altro faccione, ma questa volta un faccione demoniaco. Faccione demoniaco che tra l'altro qua diventa una battaglia di endurance, no? A chi ha più energia, fondamentalmente, perché spara talmente tante cose che non riesci a evitarle tutte per forza. Prenderai dei colpi per forza, però qua è veramente chi riesce a sparare più velocemente all'altro e a terminare il racconto. Titolo di coda, quindi abbiamo ancora una volta il momento space opera, in cui dopo che siamo riusciti a sconfiggere Andros, abbiamo un po' riportato la pace nel sistema Lylat, cominciano a scorrere i titoli di coda completi. Bello, perché rispetto a tanti altri giochi della Nintendo dove c'erano pochissime persone che vengono ricordate, qua ci sono dei titoli completi che mostrano tutti quanti, tutti le persone che ci hanno lavorato dietro, compresa anche tutta Argonaut, e quindi è un bel traguardo di globalizzazione, se vogliamo chiamarlo così, no? Questo ponte che viene sottolineato anche dai titoli di coda.
Questo era Star Fox, un gioco che rivoluziona il modo di creare la giocabilità per Super Nintendo con questo escamotaggio, con questa invenzione del chip Super FX. Un gioco che, come dicevo, io ho recuperato tardi e che quindi mi ha fatto perdere un attimino l'immersione, che però ho ripreso parlando proprio in questo episodio del gioco, proprio per i limiti tecnici, guardando, avendolo recuperato appunto con la tecnologia già che aveva già fatto il passo avanti. Però la cosa che mi ha stupito è la velocità con cui il gameplay, nonostante i rallentamenti quando lo schermo è veramente pieno, comunque è un gioco particolarmente veloce, intenso e quasi anche in alcune sessioni, come dicevamo, quasi un bullet hell. C'è talmente tanta roba sullo schermo che siamo quasi costretti a perdere energia, a prendere colpi, ma fa tutto parte comunque dell'esperienza di gioco. Non ci sono film di sempre riportando al dove ci sono le astronavi, dove l'astronave dei buoni non prende neanche mai un colpo di laser. L'Enterprise non è mai uscito indenne da nessuno scontro, il Millennium Falcon per citare anche Guerre Stellari, è così. Quindi lo trovo anche un effetto realistico dal punto di vista scenografico. L'altra cosa particolare, qui vado un attimino nel meme, un po' nella cosa da ridere, è che abbiamo parlato prima di Andros, il cattivo finale, dove veniva fuori con questo faccione grande che inizialmente mi ha ricordato anche il boss finale di Arkanoid, questo faccione dell'isola di Pasqua che dovevo combattere. Però una cosa che trovo particolare è che appunto un gioco uscito nel 93 e sempre nel 93 questo faccione che mi ha ricordato subito due cose. Uno è Zordon, che è il testone di Power Ranger, che fatalità è proprio del 1993. E un'altra cosa che durante le nostre parole, durante l'episodio, ho notato è mi ha fatto ricordare un altro gioco, in questo caso per Jaguar, che uscì però nel 93, Cybermorph, dove ogni volta che andavamo a sbattere da qualche parte veniva fuori il faccione che ci diceva: ma dove hai imparato a volare? Quindi era un anno, secondo me il 93, dove i faccioni hanno puntato molto su queste figure da faccione. E per questo do a Star Fox su 10. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione anch'io di dare su 10 a questo titolo, perché secondo me, tra l'altro, a proposito di testoni, recentemente abbiamo citato anche la mano che c'è in Smash, e pian piano si sta formando un corpo gigantesco di un boss della Nintendo tra un pezzo e l'altro, con la faccia da una parte e la mano dall'altra. Questo titolo è un titolo che nasce con un concetto che a me piace sempre tantissimo nei videogiochi, che è: la limitazione genera creatività e quindi coltiva la creatività. E effettivamente qua c'è il fatto che non riuscivano a risolvere il problema sul Super Nintendo, e poi la soluzione è un giovane ragazzo inglese che quasi per magia si ritrova catapultato a Kyoto alla R&D 1 a lavorare a spalla con Miyamoto, con Gunpei Yokoi e con tutta quella gente lì che stava creando capolavori che hanno plasmato quella che è il panorama dei videogiochi mondiale. È tutto dire, insomma. C'è della prodezza tecnica, c'è una fusione con una storyline carina che purtroppo appunto si perde nel corso del tempo, ma qua ci stiamo focalizzando sul primo titolo. Poi sarà interessante vedere, con un episodio dedicato a Star Fox 2 soprattutto, quali sono le novità che porta quel titolo, perché non è così semplicemente un seguito, ma c'è anche delle belle innovazioni tecnologiche. Questo titolo io ce l'ho nel cuore perché era un po' una chimera al tempo. È stato un momento in cui ho detto: ma cavolo, ma veramente esistono giochi di questo tipo su questa console qui? La stessa cosa feci con Doom quando lo vidi in versione console, perché ok, dicevo: vabbè, dai, sul computer ci può stare un gioco del genere, ma su console non ancora. Ho visto, insomma, tanta questa differenza tra i vari sistemi che cominciava ad avvicinarsi molto di più. La stessa cosa quando Sega ha cominciato a fare dei porting di arcade fatti molto molto bene. Questo momento storico, i primi anni 90, segna pian pianino il momento in cui questi tre modi di fare videogioco convergono a livello tecnologico, che poi sarà quello che viviamo tuttora. Segnerà da una parte la fine delle sale giochi che andranno a rinnovarsi dalla parte hardware, segnerà la grande battaglia PC console, non solo le console war, ma anche la guerra col PC Master Race e via dicendo. Insomma, è un titolo su cui ragionare, che ha fatto la storia e per questo si merita di entrare qua dentro. E tu, Guglielmo, che cosa ne pensi?
È un tentativo importante di una software house giovane come quella che è stata Argonaut Software, di portare un parametro, di dare un contributo importante nella storia videoludica, consapevolmente o inconsapevolmente. Però all'epoca, per chi, ecco, per un bambino che aveva non aveva la, cioè, dobbiamo immaginarci anche l'infanzia degli anni 90, giocare a un PC era ancora qualcosa, perlomeno per quello che è stato per me, mettermi davanti a un personal computer, non tanto l'Amiga 500 o il 600, mettersi davanti a un PC e giocare a X-Wing era qualcosa da un po' più grandicelli. Quindi trovarsi un gioco del genere con quelle atmosfere, è Nintendo con la N maiuscola. Se andiamo a vedere i titoli usciti per, ma non solo per lo SNES, ma a partire per il NES, la Nintendo ha cercato sempre di porre dei titoli che fossero delle pietre miliari e dei parametri innovativi. Tu hai citato Pilot Wings, hai citato F-Zero, cioè, voglio dire, parliamo di titoli che, al di là della spettacolarizzazione, però il livello di libertà che ti dava Pilot Wings, ma ragazzi, ma anche solo a girarti così per gigioneggiare nei cieli. E Star Fox è stato questo, è stato un inizio, è stato un timido ma rumoroso e ahimè purtroppo sfortunato tentativo di porre le basi per qualcosa di più grande nel mondo delle console. Purtroppo Star Fox 64, per quanto possa essere più esteticamente abbordabile, ma perde di quella magia che il poligono nudo, puro, come abbiamo descritto prima, non ha. Non può garantire. E quindi io do su 10 per questo motivo, perché non è solo un gioco, è un frammento di memoria che chi lo ha vissuto può e deve continuare ad alimentare.
Come in, Cornelia.
This is Cornelia Pepper speaking. Congratulations on a job well done.
Roger, I'm heading back to Cornelia.
E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo ancora una volta che potete raggiungerci lasciandoci i vostri commenti, raggiungendoci sulle varie piattaforme, andando su enciclopediadevideogiochi.it, dove trovate tutti i link a disposizione.
E noi ringraziamo anche Guglielmo, che è stato nostro ospite, ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Dove ti possiamo trovare, caro?
Allora, molto semplicemente potete trovarmi su tutte le piattaforme social, quasi tutte in realtà, principalmente su Instagram, da lì potete spaziare e cercate tranquillamente su Google Le Camere Chiare, dove appunto cerco di portare, come fate qui, attraverso voi con i videogames, la vostra esperienza, in cui tutti poi da videogiocatori incalliti ci ritroviamo, condividiamo la nostra esperienza. Bene, con Le Camere Chiare questo faccio, porto la mia esperienza di lettore per dare, a mio modo, l'opportunità anche a chi magari la lettura non la vede da lontano, attraverso delle proposte, ecco, un po' di luce, come un faro. Tant'è che, ecco, il mio setting, nella mia, ho una mia narrazione nella narrazione, nelle mie puntate, in cui ambiento le mie puntate all'interno di un faro, e dove, senza pretese di insegnare niente a nessuno, però ho un modo di poter dire quanto è bello leggere e di quanto, nella mia esperienza personale, certe storie, certi autori hanno dato il loro contributo per la persona che sono oggi, e invitare a fare la stessa cosa con gli altri.
Bene, noi ti ringraziamo davvero per aver fatto parte di questa nuova pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi, e quindi non mi resta altro che dare appuntamento al prossimo episodio. Noi quindi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Guglielmo.
Namaste. Be brave.